Buongiorno, buona settimana a tutti da Giovanna Savignano, microfoni di Mattino Live, la trasmissione di Radio Live che vi dà il buongiorno dal lunedì al sabato tra le 9 e le 10. Oggi è lunedì e come tutti i lunedì ci occupiamo di alimentazione. Ci occuperemo di polenta e lo faremo con il dottor nutrizionista Lorenzo Traversetti. È vero che chi non può mangiare il glutine può mangiare la polenta? È vero che la polenta è afrodisiaca? A queste domande e a tante altre risponderà il nostro dottor Traversetti. Voi scriveteci a radiolive@rai.it, venite a trovarci nel digitale terrestre, in Facebook e nell'universo di Rai Play. Adesso andiamo a sentire un po' di musica prima di ascoltare la voce del nutrizionista Lorenzo Traversetti che ci parla di polenta. Oggi parliamo di uno dei piatti più antichi della tradizione italiana. Per anni alimento principale della cucina povera del nostro paese, la polenta. Oggi ne scopriamo tutte le virtù insieme a Lorenzo Traversetti, nutrizionista. Buongiorno!
Ciao Giovanna, buongiorno a tutti.
Dottore, che piacere averti qui un'altra volta tra di noi a raccontarci qualcosa che ha a che vedere con l'alimentazione.
È un grande piacere anche per me.
Grazie Lorenzo Traversetti. Il cereale di base più usato per la polenta, come tutti sappiamo, è il mais, che le dà la caratteristica colorazione gialla. Ma si può fare anche con altri cereali?
Ma assolutamente sì, nel senso ovviamente il mais è il più utilizzato, ma ci sono delle tradizioni locali che abitualmente utilizzano altri cereali. Se pensiamo alla Valle del Tanaro, lì la polenta è fatta con il grano saraceno, ma in origine si faceva anche con il farro, si faceva con la segale, con l'orzo, con il miglio. Il mais fondamentalmente può essere considerato a tutti gli effetti un cereale e quindi una farina di mais, al pari di una farina di un altro cereale, può essere tranquillamente utilizzata per ottenere una polenta.
E dottor Traversetti, ma quali sono le varie tipologie di polenta? Varia da regione a regione?
Assolutamente sì, non esiste una polenta uguale tra una regione e l'altra. La più comune è la classica polenta gialla fatta a base di mais, ma molto spesso ci sono delle aggiunte di altri prodotti. Ecco, un esempio su tutti, se pensiamo al nord Italia, pensiamo alle province di Bergamo, pensiamo alla provincia di Brescia, ma anche alla zona insomma delle valli del nord, delle Dolomiti. Beh, la polenta è la polenta taragna per tutti quanti. Tipo nella zona della Valtellina, ecco, quella è il tipo di polenta, una polenta fatta con farina gialla e aggiunta di grano saraceno. Altrimenti mi viene in mente per esempio il Friuli ha una polenta un pochino più bianca, perché si utilizza una varietà del mais, che per l'appunto prende il nome di biancoperla, e quindi la polenta assume una colorazione molto meno gialla. Che ti posso dire, altre tipologie di polenta, per esempio, ecco, nella zona del lago di Como si utilizza un tipo di impasto a base di farina di mais con del frumento che prende il nome di pult, e quello è un altro tipo di polenta, verso ancora per esempio da quella che si trova abitualmente in Trentino, che invece è fatta con l'aggiunta di una farina di patate disidratate. Quindi ne esistono molte varianti, poi per non parlare del modo in cui viene cucinata, perché in Toscana tutti conoscono la polenta fritta, ora da nutrizionista non ne dovrei parlare, però è un modo diverso di cucinare una polenta.
È proprio vero, dottor Lorenzo Traversetti, ma andiamo a sentire un po' di musica e poi torniamo a parlare di tutte le sfumature della polenta. Eccoci ancora qui a parlare di polenta e lo stiamo facendo insieme al nutrizionista Lorenzo Traversetti, che ci sta illuminando in questo intricato universo. Abbiamo scoperto che le polente hanno consistenza e anche colori differenti, ma dottor Traversetti, la polenta quali principi nutrizionali contiene? Di che cosa è ricca?
Allora, la polenta è fondamentalmente un piatto povero, e in quanto tale non è eccessivamente ricco in sali minerali e vitamine. Troviamo del calcio, troviamo del fosforo, ma a farla da padrone per eccellenza sono ovviamente i carboidrati. La polenta è un ricostituente energetico al 100%, perché l'80% del suo contenuto è rappresentato per l'appunto da zuccheri. zuccheri complessi, amidacei, ma pur sempre zuccheri, seguiti da un 8-9% circa di proteine e pochissimi grassi, stiamo nell'ordine del 2-3%. Essendo molto povera in fibre, diciamo che è un piatto molto salutare, a basso contenuto calorico, ma per il quale bisogna prestare un po' di attenzione, soprattutto in quei soggetti in cui magari c'è una patologia alle spalle, tipo il diabete, per esempio.
Ma, dottor Traversetti, questi valori valgono per tutti i tipi di polenta?
No, ovviamente no. Valgono per la classica polenta gialla a base di farina di mais. Poi l'aggiunta di farine, come dicevamo anche per esempio in precedenza, di grano saraceno o di altri cereali, cambia quello che è l'apporto nutrizionale. Il grano saraceno, per esempio, lo nomino spesso perché è molto utilizzato nell'aggiunta, come aggiunta nelle polente. Essendo più ricco in proteine, è uno pseudo cereale, non è un vero e proprio cereale. A quel punto ovviamente cambia il rapporto tra carboidrati e proteine, si abbassa un pochettino quello che è forse uno pseudo problema della polenta, ossia l'indice glicemico, e quindi è un pochino più accessibile anche, come diciamo prima, a chi soffre di diabete di tipo 2.
Dottor Traversetti, andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo a parlare di polenta. Eccoci qui con il dottor nutrizionista Lorenzo Traversetti a parlare di polenta. Dottore, qual è la dose consigliata ad un adulto e quante calorie contiene senza condimenti la polenta?
Allora, per fortuna che questa domanda l'hai fatta a un romano, perché se l'avessi fatta ad un valtellinese del nord Italia avrebbero detto di più probabilmente. Diciamo che su 100 grammi di polenta cotta noi abbiamo circa 70-80 kcal. Se la consideriamo da cruda, quindi vogliamo pesare la farina prima di metterla all'interno del paiolo, 100 grammi di farina sono circa 350 kcal. Normalmente una porzione di polenta sono circa 250-300 grammi, circa 200 kcal, per farti capire più o meno a quanto corrisponde. È più facile ragionare in termini di piatto, quindi se pensiamo ad un piatto fondo, ecco, è la quantità di polenta che entra all'interno del piatto senza eccedere in altezza, mettiamola così, non la piramide di polenta.
Davvero, dottor Traversetti, perché in realtà noi siamo molto portati a utilizzare i piatti in maniera impropria e riempirli al di là delle possibilità dello stesso piatto. Ma dottor Traversetti, noi stiamo parlando delle calorie della polenta al netto, quindi senza condimenti, cosa che praticamente però è impossibile perché solitamente si abbina sempre alla carne, alla salsiccia, ai funghi, al sugo. Ma quindi diventa un piatto unico la polenta?
Allora, questa è un'ottima domanda, perché la polenta può essere considerata un piatto unico. Chiaramente dipende dal tipo di condimento. Tu hai citato la carne, la salsiccia. Bene, in quel caso si parla di un alimento proteico. Ora non consideriamo la parentesi grassi, consideriamo l'apporto proteico. È sicuramente un condimento che apporta proteine. Continuano a mancare in quel tipo di piatto le fibre, e le fibre devono essere una componente chiave per gestire l'apporto glicemico del nostro piatto. Quindi per poterlo considerare un piatto unico dovremmo aggiungere o abbinare anche una verdura. Sempre senza fare il conto sui grassi, se noi pensiamo ad una polenta condita per esempio con radicchio e gorgonzola, ecco, quello può essere considerato un piatto completo più di una polenta e osei, per esempio, oppure di una polenta con della salsiccia o della carne.
Certo, ma dottor Traversetti, chi ha problemi con il glutine può mangiare la polenta?
Assolutamente sì, è uno di quegli alimenti naturalmente privi di glutine. Il mais non ha glutine all'interno. Permettimi di fare una piccola chiosa su questo aspetto. Troppo spesso, quando si soffre di disturbi legati al glutine, si ricorre ai prodotti forzatamente privati di glutine. Ora, non voglio fare campagne contro quei prodotti, che sono sicuramente molto utili, ma è l'abuso di quei prodotti che può creare problemi. Quindi, dato che la natura ci viene incontro in questo, fornendoci dei prodotti, tra cui per l'appunto il mais e quindi i derivati come la polenta, che sono naturalmente privi di glutine, quindi il glutine non c'è, ma ci sono altri prodotti all'interno che rendono il prodotto completo, allora approfittiamone, quindi inseriamo anche la polenta all'interno della giornata alimentare, di chi soffre di disturbi connessi con il glutine senza ricorrere per forza a prodotti chimicamente e forzatamente privati di questo prodotto.
Questo è sempre un consiglio valido per tutti gli alimenti, si trova in natura quello che anche si trova in un contesto di sofisticazione, quindi bisogna sempre scegliere le cose naturali. Lorenzo Traversetti, io direi andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi continuiamo a parlare di polenta. Eccoci ancora qui con il nutrizionista Lorenzo Traversetti, che questa mattina ci sta accompagnando nel mondo della polenta. Dottore, questo è un problema, diciamo, più che un problema, è un fenomeno che riguarda tutti noi che facciamo la polenta a casa. Infatti la tradizione vuole che la polenta venga cotta a lungo in un paiolo di rame girata in continuazione per evitare la formazione dei grumi. Io sono anche di origine un po' veneta, oltre che partenopea, quindi so bene come andrebbe fatta davvero. Però adesso troviamo la polenta da cuocere in pochi minuti in una normale pentola in alluminio e addirittura non fa neanche i temutissimi grumi. Ma qual è il segreto, dottor Traversetti? Com'è possibile?
Il segreto è che si tratta di una farina precotta, quindi anche per l'appunto il fatto che in pochi minuti noi riusciamo ad ottenere un prodotto che normalmente, partendo dall'alimento originale, richiederebbe molto più tempo, è proprio legato al fatto che è un prodotto che ha già subito una cottura iniziale. E quindi, dato che i grumi prevalentemente si formano nel momento in cui la farina aggiunta nell'acqua rischia di aggregarsi e quindi formare per l'appunto questo fatidico grumo, in questo modo la fase dei grumi è già stata fatta in via commerciale, quindi il prodotto che viene aggiunto in acqua si reidrata ma non si aggrega. E chiaramente si tratta di un prodotto, per carità, conosciamo i tempi, sia chi abita in città sia chi abita fuori città purtroppo vive una vita spesso molto frenetica, quindi mi rendo conto che è un giusto mezzo e strumento per poter consumare una polenta senza dover perdere troppo tempo a cucinarla. Dal punto di vista dei valori nutrizionali non cambia assolutamente nulla, cambia inevitabilmente un pochino anche il sapore. Cambia solamente un aspetto e questo va considerato. Abbiamo parlato già in precedenza dell'indice glicemico, quindi quanto si alza la glicemia dopo aver consumato questo prodotto, e ho detto che tendenzialmente la polenta porta ad alzare un pochino questa glicemia. Un prodotto precotto, quindi un farinaceo che viene cotto, freddato e ricotto, tende ad avere un indice glicemico più alto dello stesso prodotto che subisce una sola cottura. Quindi occhio ancora di più nei soggetti che soffrono di squilibri della loro glicemia a consumare una polenta, tanto più se precotta.
Dottor Traversetti, esiste la polenta precotta. A che cosa dobbiamo prestare attenzione quando acquistiamo prodotti già confezionati?
Sicuramente dobbiamo controllare come viene conservata. Perché all'interno di una confezione, oltre ovviamente ad una polenta precotta che viene interrotta a metà della sua cottura, ci sono inevitabilmente degli eccipienti e dei conservanti che fanno sì che possa essere conservata per tempi più lunghi. Quindi questo vale per la polenta come per tanti altri prodotti. Occhio ai valori nutrizionali e all'etichetta riportata sul retro della confezione. Se leggiamo tanti ingredienti o codici E112, E121, eccetera eccetera, in quel caso si tratta di conservanti per lo più anche a base di sodio, quindi di sale, e quindi tendiamo a prediligere una polenta precotta, ripeto, salutare e equilibrata dal punto di vista nutrizionale, ma che non ecceda in questi conservanti, in questi mezzucci di conservazione, chiamiamoli così.
Dottor Traversetti, andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo a parlare di polenta. Eccoci ancora qui con il dottor nutrizionista Lorenzo Traversetti, stiamo parlando di polenta. Ma, dottore, ho sentito dire che la polenta è addirittura afrodisiaca, ma è possibile? È veramente così?
Allora, questo non è un falso mito. Mettiamo le mani avanti, quindi oggettivamente può essere considerata anche strizzando un occhio a questo aspetto. Guarda, la chiave è legata al contenuto in un aminoacido che si chiama triptofano, è complicato a pronunciarsi ma non a spiegare come funziona. Questo aminoacido è un antagonista naturale di un ormone che noi produciamo, la serotonina, che è un inibitore della libido. Quindi se noi consumiamo prodotti che contengono un pochino più di triptofano, tendenzialmente stimoliamo il nostro corpo a produrre un pochino meno serotonina. Ora, non va utilizzata o consumata specificatamente per quel fine, però tutto ciò che contiene triptofano, come in generale tutti i cereali o le uova, ti faccio altri esempi, possono avere anche questo risvolto, chiamiamolo utile, per la nostra giornata. Quindi sicuramente può essere un aspetto da considerare, non è un falso mito.
Beh, quindi la polenta veramente ci offre anche un sacco di sorprese. Ma dottor Traversetti, esiste un dolce di Varese, fatto sempre con la farina di mais, ma quindi la polenta si presta anche per i dolci?
Assolutamente sì, tra l'altro ti dico che l'ho assaggiato in varie occasioni questo dolce ed è anche molto buono. E sì, la farina di mais è una farina di un cereale, quindi così come si può fare un dolce con una farina 00 o altre farine utilizzate per impasti, allo stesso modo può essere utilizzata questa farina. Tra l'altro è una farina che è priva di glutine, è vero, quindi manca un addensante, ma ha altri addensanti naturalmente presenti al suo interno, che quindi lo rendono molto utile, diciamo in precedenza, per poter produrre magari un dolce, preparare un dolce che possa essere consumato anche da chi ha una problematica legata al consumo del glutine.
Certo.
Quindi è un ottimo alleato e un ottimo sostituto proprio per consentire di consumare un dolce anche a chi normalmente non potrebbe consumarlo se è preparato con una farina 00.
Beh, Lorenzo Traversetti, a questo punto io vado a preparare la polenta perché sono convinta che trascorrerò delle meravigliose vacanze di Natale, oltretutto non ingrasserò neanche e magari appunto avrà anche degli effetti afrodisiaci. Grazie infinite a Lorenzo Traversetti, nutrizionista. Ci sentiamo quindi nel 2020.
Grazie a voi, grazie a te, grazie a tutti, assolutamente. Ci sentiamo nel 2020.